Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
L'atmosfera natalizia si avvicina, Zainet è come di consueto ogni giorno vi accompagna. Oggi la puntata riguarda la cultura, come ogni venerdì, come ultimo appuntamento della settimana parliamo sempre delle nuove uscite cinematografiche, delle classifiche dei libri, della musica e quant'altro. Oggi moltissimi i temi che andremo a trattare. Insieme a me Giulio della facoltà del Politecnico di Torino e che studia ingegneria. Ciao Giulio.
Ciao a tutti.
Allora, prima di iniziare a parlare di tante cose, tutte cose di cui parleremo oggi, vi dico che troverete nelle vostre scuole il nuovo numero di Zainet, il numero di dicembre, quindi mi raccomando andate a cercarlo, gli argomenti sono veramente moltissimi, troverete argomenti che trattano per esempio i nuovi modi di essere ospitati nelle case, couchsurfing si chiama, oppure anche le meraviglie di Vadi e Jimal, un reportage dall'Egitto, insomma veramente moltissimi gli articoli e la rivista insomma la trovate nelle vostre scuole, andate a cercarla. Invece, prima di cominciare ad entrare nel vivo della puntata di oggi, sentiamo una bella canzone. Oggi esce un film che si chiama Torno a vivere da solo di Jerry Calà. Torna quindi un po' in qualche modo questo modo di fare cinema di tanti anni fa, come era Sapore di sale, Sapore di mare. Noi ascoltiamo proprio Sapore di sale di Gino Paoli.
Zainet, la radio che fa scuola.
Sapore di sale, sapore di mare. Hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me, vicino a me. Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui, qui il tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale. Ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole. Poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia e mentre ti bacio. Sapore di sale, sapore di mare, sapore di te. Dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale. Ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole. Poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia e mentre ti bacio. Sapore di sale, sapore di mare, sapore di te.
Gino Paoli, Sapore di sale, che nostalgia. Quando sento questa canzone mi viene in mente naturalmente il film Sapore di sale, con un grandissimo cast. In realtà il cast erano un po' i cinepanettoni, in realtà questo era quello estivo, perché si parlava ovviamente di mare, di vacanze, eccetera. Come si parla di vacanze anche qua, anche adesso, ma non di vacanze estive, ma di quelle invernali. Sotto sciare, cose di questo
per
genere.
Per chi se lo può permettere.
Speriamo che ascoltando questa canzone non sia venuta troppa nostalgia alle persone che dicevano: oddio, vorrei tanto andare al mare, non posso perché fa freddo.
Ahimè, credo di sì.
È tutto bianco qua, quasi in tutto il centro Italia c'è tantissima neve. Allora, parliamo quindi di cose, e prima di cominciare a parlare di cose, oggi avremo una grande intervista, questo vi voglio dire, un'intervista a una grandissima attrice che si chiama Anna Marchesini, un nome, una garanzia. Esatto, e ascolteremo quindi il suo ultimo spettacolo che si sta svolgendo al Teatro Eliseo di Roma. Però prima sentiamo la scheda che ha preparato la nostra redazione.
Anna Marchesini approda all'Eliseo di Roma per uno spettacolo che proporrà fino al 18 gennaio, quasi un mese di repliche. In scena il Teatro dell'Assurdo di Samuel Beckett con I Giorni Felici. Questo fine settimana esce anche l'atteso film di Gabriele Salvatores, Come Dio Comanda, tratto dall'omonimo romanzo di Niccolò Ammaniti, che nel 2007 ha vinto il premio Strega. Anche in questo caso hanno lavorato in stretta collaborazione alla sceneggiatura, come era già successo per Io non ho paura.
Siete su Zainet, l'appuntamento con i giovani reporter, insieme a me Giulio del Politecnico di Torino, e stiamo parlando di cose, parliamo di cultura quest'oggi, Giulio. Infatti tu sei sempre puntuale tutti i venerdì proprio a parlare di cultura, ti piace?
Benché io non ne sappia niente, però vabbè.
Ma come? Non è vero, no, non è vero, sei una persona molto stimolata, che legge tantissimo, ascolta tanta musica, adora fare foto.
Grazie.
Come grazie? Ti devi dire sì, è vero, lo fai.
Sì, sì, no, beh, le foto mi piace farle, quelle sì.
Ti piace la cultura?
Sì, certamente, se no non sarei qua.
Oh, bene. Allora, vabbè, a parte queste due parole che abbiamo detto, adesso, come vi avevo annunciato, ascoltiamo questa intervista realizzata da Eleonora Fortunato a Anna Marchesini proprio sul suo ultimo spettacolo, che inizierà il 16 dicembre al Teatro Eliseo di Roma e andrà avanti fino al 18 di gennaio, quindi per un mese intero ci sarà questo spettacolo. È una commedia di Samuel Beckett, e si chiama Giorni Felici, la traduzione di Carlo Fruttero, quindi tutta veramente fatta di grandissimi artisti. Lei è Anna Marchesini, che fa un monologo. La regia anche è di Anna Marchesini, e la trama è una trama abbastanza pesante, come tutti i romanzi di Samuel Beckett, che è del teatro dell'assurdo, perché appunto lei, mentre racconta e parla del più e del meno, sprofonda nella terra, insomma, questo più o meno. Comunque sentiamo cosa ci racconta Anna Marchesini a proposito di questo spettacolo.
Scrive nelle sue note di regia che da quando è un'allieva dell'Accademia che desidera interpretare il ruolo di Winnie, trova che l'inizio del XXI secolo sia un momento storico adatto a questa rappresentazione?
Penso che i grandi scrittori poi non abbiano soltanto un'epoca privilegiata che può, diciamo, ascoltarli. Nel corso del tempo Beckett è stato, diciamo, di una novità anche dirompente, anche non compreso proprio per la sua drammaturgia, e sicuramente ci sono alcune sfumature della scrittura, in particolare di Giorni Felici, che è quello che riguarda me, che magari possono essere legati al tempo, però il racconto, la voce, il testo, la condizione, il mondo becchettiamo, non credo che abbiano veramente possibilità di essere ascoltati in qualsiasi epoca. Sicuramente questa grande sottolineatura sul nulla, questo aspetto del nulla in cui sono immersi i personaggi, le storie, i racconti, le esistenze dei personaggi, diciamo, è rintracciabile anche moltissimo in alcuni, diciamo, aspetti del nostro secolo. Però appunto io credo che un grande scrittore possa avere voce sempre.
Nelle sue note di regia, che io ho trovato molto toccanti, lei scrive: lo sguardo di chi si è spinto oltre e ha visto troppo.
Sì.
Secondo lei, da chi ci possiamo aspettare oggi lo sguardo di Winnie?
Sicuramente l'esperienza, diciamo, del dolore e dell'annullamento. Winnie è in una situazione terminale, no? In una condizione terminale, come sono Vladimir e Stragone, come sono i personaggi di Beckett.
Certo.
Sono tutti messi in una condizione terminale, in una condizione cosiddetta assoluta. dell'assurda, poi anche legata al teatro dell'assurdo, che però chiaramente noi possiamo identificare come una condizione teatralmente terminale e particolare, ma che in ognuno di noi, ora forse chiaramente voi siete molto giovani, però non per niente Winnie ha 50 anni, Willy ne ha 60, io leggevo questo testo diversamente in accademia e lo leggo diversamente adesso, perché moltissimo conta sicuramente l'esperienza anche del dolore, insomma, no? Quindi per me molto guardare altrove ha a che fare sia con la sofferenza, ma per sofferenza intendo anche il disagio di trovarsi in uno spazio e quindi la necessità di cercarne un altro, oppure la condizione di chi questa cosa non la può scegliere perché è condizionato ad una condizione terminale e finale. Quindi Winnie aspetta di morire e sta sprofondando nella terra, quindi in una condizione naturalmente che lei non sceglie e che non ha nessuna speranza di svolgersi in maniera diversa, e resistere e esistere in una condizione di questo genere senza essere soltanto una vittima tragica o pietosa o l'ombra di sé, ma esistere proprio anche in una forma carnale, sicuramente ha qualcosa di eroico e nello stesso tempo qualcosa di tragico e nello stesso tempo qualcosa di comico. Quindi sicuramente l'esperienza del dolore è qualcosa che manda altrove, perché c'è sempre nel disagio e nel dolore la necessità di guardare da qualche altra parte. Ora, i personaggi di Beckett non cercano nel senso della speranza o nel senso della fede, ma sono personaggi che resistono ad una condizione in cui comunque affermano la loro esistenza, consapevoli del fatto che sono in una sorta di trappola che li esclude, li chiude, li imprigiona, ma nello stesso tempo li protegge.
Quindi a questo punto definirebbe Winnie più come una figura di rottura o come una figura simbolica?
Beh, se dovessi, diciamo, se avessi qui davanti Beckett, subito mi direbbe sì, la risposta seconda no, perché lui non accettava assolutamente che la sua scrittura fosse simbolica, ma anche perché non accettava definizioni, non accettava restrizioni in qualche categoria letteraria, chiaramente, insomma, in effetti forse uno, se vuole, i simboli ce li vuole vedere e ce li può anche vedere, non è questo però che Beckett voleva scrivendo, proprio non lo voleva neanche quando era è stato quasi sempre il consulente o il regista degli allestimenti scenici, a cui lui dava rigorosamente il permesso, perché al di fuori di lui e del suo consenso non si poteva mettere in scena, e quindi queste attrici, in particolare situazioni di Giorni Felici, diventavano sceme, cioè pigliavano esaurimenti nervosi, poi dopo gli amici registi suoi dicevano senti, spiace assentarti una settimana perché per far riprendere le attrici, perché non riuscivano ad entrare in quello che aveva scritto lui, perché sicuramente bisogna togliersi un po' di pregiudizi. Lui metteva un metronomo in scena e diceva vai in questo ritmo come se scalassero i secondi prima della fine, quindi è più veramente una condizione molto scarnificata quella in cui uno si deve mettere, perciò non è neanche che uno deve pensare di essere simbolo di qualcosa, è semplicemente di essere cosciente di un'esistenza che sta sfuggendo e di essere poi cosciente di essere questo nulla e nello stesso tempo esistere in questo nulla, perché non sono morti questi personaggi, sono esistenze. Winnie si mette il rossetto, racconta, fa pure un pochino di salotto, parla con Willy, trova una formica, si stupisce, ogni volta ringrazia, quindi diciamo poi in maniera anche forse comica alla fine, finisce per agire dei comportamenti come se fosse in una condizione in cui però non è, perché è in una condizione in cui che lo mette a fare il rossetto, ma c'è dovuto prendere lo sciroppo per la depressione, cioè proprio tutti gesti che sono assolutamente inutili, ma che lei non fa per utilità, li fa perché non c'è altro da fare.
Lei nei panni di regista, ho letto, ha dovuto sottostare a precise restrizioni messe in atto dagli eredi di Beckett, come le ha vissute?
All'inizio, certo, mi sono avvicinata dicendo, beh, mo che cambio, sicuramente delle cose avrei desiderato cambiarla a un certo punto, oppure pensato che Willy, il suo marito che si vede pochissimo, ogni tanto si sente, si potesse immaginare. Avevo cominciato un po' con la testa, però poi naturalmente dopo questo diktat, che all'inizio avrebbe potuto creare qualche difficoltà, ma poi l'ho immediatamente superato, perché poi mi sono messa nella condizione di essere rispettosa di quello che ha scritto Beckett, e quindi di fare uno sforzo in questo senso, di soddisfare al massimo quello che è quello che ha scritto l'autore. Poi qualche piccola parola o qualche piccola immagine, forse magari un po' datata, come lui col cilindro bianco, questa cosa così, un po', diciamo, l'ho tolta, ma sono piccolissime cose che forse avevano più senso, più spettacolarità nel teatro degli anni 50. Per il resto ho rispettato come voleva lui, non si può aggiungere una musica, non si può cambiare nulla, ma del resto va bene anche così, insomma, è certo. Una prova anche questa.
Un'ultima domanda, se ce lo permette, che tipo di pubblico vorrebbe vedere in sala? Chi vorrebbe l'applaudisse?
Beh, intanto faccio un attestato di stima e un ringraziamento a tutti quelli che hanno rinnovato l'abbonamento in questi anni così difficili. Mi sono stupita che al Teatro Eliseo, dove andrò io, gli abbonamenti sono addirittura un pochino cresciuti rispetto all'anno scorso, perché penso che in questa situazione così di difficoltà, di emergenza, comunque comprare l'abbonamento per il teatro, adesso parlo in particolare degli abbonati, comunque tutti quelli che compreranno il biglietto per venire al teatro, proprio un ringraziamento speciale, perché veramente, insomma, sono tempi difficili. Io penso non soltanto alle persone, appunto, che vanno a teatro, che quindi fanno l'abbonamento e che quindi possono avere un minimo di entrate, eccetera, ma penso anche chiaramente ai ragazzi, perché insegno pure in accademia, la mia grande accademia d'arte drammatica dove io mi sono diplomata, insegno, cioè è chiaro che questo spettacolo, ma in generale anche i miei spettacoli comici, è necessario avere, è bellissimo avere tutte le generazioni, ma io poi per questo faccio sempre degli sconti, delle serate, dei last minute. Cioè a me non interessa tanto il fatto che ci sia appunto l'incassone, eccetera, eccetera. Io proprio desiderio che tutti quelli che lo desiderano possano andare a teatro, perché il teatro comunque il biglietto costicchia, e invece io desidero che anche i ragazzi possano venire a teatro, e quindi, insomma, diciamo che durante i miei spettacoli ce n'è un po' sempre per tutti. Poi i ragazzi delle scuole non pagano mai, quelli delle scuole d'arte, e poi comunque si fanno i gruppi, sempre molto, per me è molto importante questo, cioè ci vado proprio, faccio proprio una ricerca, una pubblicità in questo senso, dare la possibilità di entrare anche a chi si può magari permettere, per dire, 10 euro e non i 20 o i 25, eccetera.
Concludiamo qua la prima parte di Zainet, ci fermiamo un attimo e ritorniamo subito dopo per la seconda parte.
Zainet, la scuola che fa radio.
Arriva di nuovo Natale, la gente più falsa di prima, si insegna ai bambini a mentire, si aiuta l'ortica a salire, si porge la mano, si allunga una mancia, scordando di colpo però il male di pancia. La prego si accomodi pure, si siede al tavolo 10, la smetta con i complimenti, ah, oggi siamo tutti parenti, oggi è Natale, oggi è Natale, passati due giorni però te la faccio pagare. Mi sento fin troppo da sola, seduta in mezzo ad un coro, ho gli occhi pesanti e in certi momenti la voglia di dire non va, chiusa tra i
Irene Grandi, questa è Natale, da poco è uscito un album tutto di canzoni di Natale proprio di Irene Grandi, così in vista di queste festività. Ma passiamo subito alle notizie che riguardano in particolar modo il cinema, quindi le nuove uscite di questa settimana. Come ogni venerdì escono una serie di film, oggi venerdì 12 dicembre vediamo che cosa ci sarà nelle sale cinematografiche. Vabbè, intanto esce l'ultimo film di Gabriele Salvatores, che rilegge Niccolò Ammaniti con degli attori veramente molto bravi, Filippo Timi e Delio Germano. Il film si chiama Come Dio Comanda, questo è il titolo del film, che anche corrisponde insomma al titolo del libro che aveva vinto anche il premio Strega, se non sbaglio, credo proprio di non sbagliarmi. E poi riesce anche a più di 50 anni di distanza dal remake del cult movie di Robert Wise, Ultimatum alla Terra, un rifacimento contemporaneo del celebre classico di fantascienza del 1951.
Si prospetta come... un bel film.
Immagino proprio di sì. Come avevo annunciato all'inizio della puntata di oggi, ascoltando Sapore di Sale, ricordando Jerry Calà, esce Torno a vivere da solo, un film comico che riprende tra l'altro appunto il film che era Vado a vivere da solo di tanti anni fa, e adesso insomma ritorna dopo essersi separato, quindi sono successe un sacco di cose nel frattempo e poi vedremo, pare che sia abbastanza comico, che faccia abbastanza ridere, vedremo. Sono questi film che non è un cinepanettone, lo ha definito un aperitivo del Natale.
Un aperitivo panettone.
Esatto. Vabbè. Un aperitivo del Natale. Bene, benissimo, questi sono i film. Ora invece cosa andiamo a guardare?
Guardiamo assolutamente i film che sono usciti invece nelle sale con noi convenzionate, ovvero L'Arlecchino con Torna a vivere da solo e Rachel sta per sposarsi, All'Ambrosio, Twilight e 007 Quantum of Solace e Racconto di Natale, e infine il Greenwich, Stella e Twilight.
Velocemente gli appuntamenti al Teatro Stabile di Genova. Troviamo alla Corte, in scena fino al 14 di dicembre, Passaggio in India di Santa Rama Rao, tratto dall'omonimo romanzo di Forster. Mentre al Duse c'è il Misantropo, un grande classico di Molière, con Alberto Giusta alla regia. Questi gli appuntamenti col Teatro Stabile di Genova. Mentre all'Eliseo, vabbè, abbiamo visto che dal 16 dicembre fino al 18 di gennaio ci sarà Anna Marchesini con Giorni Felici, tratto dalla commedia, che non credo che sia proprio tanto una commedia, ma più una tragedia, di Samuel Beckett, la traduzione di Carlo Fruttero, la regia è di Anna Marchesini. Mentre al Piccolo Liseo Patroni Griffi, fino al 21 di dicembre, ci sarà Gadda vs. Genet, il giovane criminale, altre storie di galera, quindi una cosa abbastanza
anche
originale, sì, non tanto leggera, ma abbastanza originale, che collega il teatro al carcere.
Per invece la classifica libri abbiamo ai primi quattro posti la quadrilogia di Twilight, con al primo posto Twilight, al secondo posto New Moon, al terzo posto Breaking Dawn, al quarto posto Eclipse e al quinto posto invece abbiamo L'età del dubbio di Andrea Camilleri.
Questo per quanto riguarda i libri, mentre invece in conclusione uno sguardo anche alla musica, quelli che sono i dischi più venduti.
Al primo posto abbiamo Alla mia età di Tiziano Ferro, al secondo posto Oramai da secoli, Novembre di Giusy Ferreri, al terzo posto If I Were a Boy di Beyoncé, molto bella, tra parentesi la canzone, e al quarto posto Viva la Vida, al quinto posto I Kiss the Girl di Katy Perry.
E Viva la Vida è dei Coldplay, perché non ci siamo dimenticati di dire gli autori. Adesso ci fermiamo un attimo, ascoltiamo un altro brano musicale. Molti hanno paragonato, ti chiedo questo Giulio, molti hanno paragonato Giusy Ferreri a Patti Pravo, che cosa ne pensi?
Ci può stare, da un certo punto di vista ci può stare il confronto, visto che sono entrambe una voce molto molto stentata secondo me, quindi un paragone che ci può stare.
Vabbè, sentiamo Patti Pravo, vediamo se ci può stare. La bambola.
Zainet, la radio che fa scuola.
Tu mi fai girare come fossi una bambola, poi mi butti giù come fossi una bambola. Non ti accorgi quando piango, quando sono la triste stanca, tu pensi solo per te. No ragazzo, no. No ragazzo, no, del mio amore non riderei. Non ci gioco più, quando giochi tu sai far male da piangere.
Yeah. fai girare come fossi una bambola. Poi mi butti giù, poi mi butti giù come fossi una bambola. Non ti accorgi quanto piango quando sono triste, Sangalù. Pensi solo per te, no ragazza, tu non mi metterai tra le dieci bambole che non ti piacciono più. Oh no, oh no.
La bambola di Patti Bravo conclude questa puntata di Zainet di oggi. Con me Giulio del Politecnico di Torino, siamo dimezzati con tutta la neve che c'è. Buona neve a tutti, naturalmente.
Buone palle di neve, buone palle di neve in generale.
Se andate a sciare, buona sciata che vi fate questo sabato e domenica. Qualsiasi cosa facciate, divertitevi. Ci sentiamo lunedì, ciao. Ringraziamo anche naturalmente Fabio e Alessandro che hanno curato la parte tecnica dall'altra parte del vetro. Ciao a tutti.
Ciao a tutti. Love me some.